O Padre misericordioso, Padre buono, Padre pieno di pietà, noi ti lodiamo, ti ringraziamo perché tu ci inviti a guardare nella nostra vita e a scoprirvi le opere meravigliose che tu vai compiendo. Donaci occhi capaci di stupirci, donaci un cuore capace di riconoscenza, donaci il coraggio di essere veramente figli, donaci il coraggio di affrontare anche le difficoltà, pur di accogliere in pienezza quell'amore che tu ci doni e pur di diffondere questo amore con lo stesso entusiasmo, con la stessa gioia con cui tu lo comunichi a noi. Signore Gesù, tu sei venuto e continui a rimanere in mezzo a noi, come risorto, come il figlio dell'uomo vincitore, e sei colui che nelle difficoltà cammini con noi. Tu hai promesso, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo, e tu continui a operare secondo le tue promesse. Noi ti vogliamo ringraziare perché facciamo esperienza giorno dopo giorno della tua risurrezione. Mentre facciamo esperienza dei nostri fallimenti, delle nostre povertà, dei tanti ostacoli che ci sono nella nostra vita, contemporaneamente vediamo anche la tua presenza, che è sempre presenza viva, presenza di speranza e presenza piena di consolazione. Tu sei il primo consolatore, sei il primo paraclito che il Padre ha mandato. E ti ringraziamo Spirito Santo Paraclito, perché tu sei il Paraclito che rimane sempre con noi, che rimane in noi, che opera attraverso questo amore che è stato effuso nei nostri cuori. Ti ringraziamo perché tu continui a renderci coraggiosi nella nostra fede. Ti lodiamo, ti benediciamo per i doni che tu effondi su di noi, per i doni anche di discernimento, di ponderatezza, di desiderio di verità. Ti chiediamo di portare a compimento quest'opera per cui il Padre e il Figlio ti hanno inviato. E lodiamo anche te, Vergine Maria, che vegli sempre accanto a noi e che vivi la tua missione di madre con fedeltà, con generosità. Ti ringraziamo perché la tua vicinanza a noi è una vicinanza che ci dona fiducia, ci sentiamo protetti dalla tua vicinanza, dal tuo amore materno. Ti chiediamo di intercedere continuamente per noi e di aiutarci a vivere giorno dopo giorno il nostro sì all'amore di Dio che ci viene rivelato attraverso il tuo Figlio Gesù. Amen. Siamo arrivati al versetto 10b, e così riprendiamo il versetto 10a se volete, perché si dice che in gran fretta, abbiamo visto che durante la notte i fratelli fecero partire Paolo e Sila per Berea. Partono, ora questo Sila, se qualcuno ha letto le lettere di Paolo, come spero, è quello che Paolo chiama poi con un nome latino, preferisce chiamarlo Silvano, è lo stesso, Silvano e Sila è lo stesso, il termine greco Sula, vuol dire di per sé, bosco, pensate ai boschi della Sila, ecco Sila, Sula è greco, c'è la Magna Grecia, e poi in latino è diventato Silva, Silva Silve, quindi Silvano. Sila e Silvano è la stessa cosa. E quindi Paolo insieme a Silvano partono e vanno in Berea. Dove si trova la Berea? Dove si trova Berea? Berea era una città di antiche origini che ai tempi di Diocleziano divenne capitale della Macedonia. Quindi siamo sempre lì, siamo nella zona, cioè abbiamo visto Filippi, che è poi la Macedonia, abbiamo visto dalla città di Tessalonica, eppure adesso abbiamo, vediamo Berea, e si trovava, era il capoluogo della provincia Emazia, che è una importante questa provincia per la produzione agricola, ed era una provincia ricca di acqua, e veniva chiamata a quei tempi l'Eden della Grecia. E vediamo cosa succede qui a Berea. Cosa fanno? Io quando leggo questo testo dico: cosa avrei fatto io? Fossi arrivato lì, dopo aver preso tante legnate, dico: beh, adesso stiamo quieti un po'. Perché qui abbiamo visto che ogni volta che entriamo in una sinagoga ce ne succedono di ogni tipo. Le botte da una parte, le rogne dall'altra. Adesso senti, dopo aver preso tante botte, un po' di pausa non fa bene, no? Fermiamo un momento, facciamo il punto della situazione, tavola rotonda. E invece no, si dice subito, costoro appena digiunsero, ma no, un momento, aspetta 2 giorni, 3 giorni, fai una settimana di esercizi spirituali, fai un discernimento ignaziano, niente. Ecco, costoro appena giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei, ma non potrà proprio cercare, cioè uno dice: mamma mia, ma questi proprio non la imparano mai, no, ma vai da un vai altrove, via da una parte le vanno a prendere dall'altra, ma qui proprio non sono mai contenti, no? Questi però è qui una bella sorpresa per quello che io ho intitolato questo testo che leggiamo oggi pomeriggio, Gioie e dolori a Berea. Infatti qui si dice che questi giudei erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica. Oh, grazie a Dio, finalmente un po' di sereno, ogni tanto l'arcobaleno arriva in mezzo alle nuvole, no? Dopo tante difficoltà, insomma, no? Bisogna prendersi un momento di pausa, finalmente attraversato il deserto si comincia a vedere qualche fiore, esistono anche delle osi come Gerico, peccato che adesso era incintata anche lei, poverina, questa Gerico, incintata di mura, rischiano di finire lì. Dicevo che arrivano lì ed è bello vedere un po' questa situazione, un inizio promettente, questa gente. Addirittura si parla di gente che dice accolsero la parola con grande entusiasmo, quindi siamo di fronte a qualcuno che finalmente ha capito il dono, la grandezza, la bellezza di quello che viene proposto, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così, quindi gente che voleva vedere le cose chiare, non è che si accontentava di quello che gli raccontavano Paolo e Sila, ma che dopo aver parlato, discusso, ascoltato, pregato con Paolo e Sila, vogliono vedere proprio, quindi cominciano a fare la legge divina. Oh, che bello, perché è una bella comunità, sta nascendo qualcosa di positivo, che bello. Gente che è disposta a mettersi in discussione, no? È bello trovare gente così, Non sarà la stessa situazione che troveremo ad Atene, là c'è piuttosto curiosità, cioè là anche là vogliono sapere qualcosa, però dobbiamo distinguere la curiosità dalla sete di verità, sono due cose diverse. La persona curiosa è semplicemente preoccupata di cogliere qualcosa di nuovo, qualcosa che di frizzante, capite? La persona invece che ama la sapienza non è preoccupata del frizzante, ma è preoccupata invece che le cose che vengono accolte, che vengono ascoltate, siano invece nutrienti, che siano profonde, che siano vere. Sono due modi diversi di approccio. Intanto arriva qualcuno alla mia biblioteca, sono proprio curioso di vedere questo libro, dico, ma dentro di me mi dico, ma non produce niente, la curiosità del leggere un libro non serve niente, voglio vedere cosa ha scritto questo. Ho scritto chissà quanti hanno scritto le stesse cose, no? Da quello che anch'io nei miei libri spesso dico proprio così, ma guarda che Io rimango molto in dubbio quando devo scrivere qualcosa, perché mamma mia, mi pare di aver scritto mille volte queste cose, una volta in più non serve a niente se non ancora mandare in giro aria fritta. Ed effettivamente qualche volta si ha il rischio un po' di nutrire la curiosità, no? Mi ricordo certi, quando noi eravamo ragazzi, sì, sicuramente in confronto adesso ero ragazzo, quando avevamo 20 anni, 19 anni, 18 anni, leggevamo le prediche di Maggiolini, allora Don Sandro Maggiolini, poi è diventato vescovo anche di Como negli ultimi anni. È stato mio professore di filosofia il primo anno di liceo, e lui era l'uomo giovane, professore snob, tutto, amava le buttate, poi predicava in Duomo, il Duomo era il relitto di giovani, quando predicava lui c'era Don Sandro, e allora noi cosa leggevamo ogni tanto sull'Avvenire, che allora si chiamava l'Italia, poi è diventato l'Avvenire, ma chiamava l'Italia. Se non solo qualcuno della mia generazione si ricorda, ma magari uno si ricorda quei tempi leggeva l'Unità, non era un'altra cosa, ecco. E mi ricordo che andavamo a leggere l'articolo che lui si scriveva, di solito era, gli articoli erano un po' tutti frizzanti, con delle buttate, con delle cose, noi quindi non eravamo interrogati dalla verità delle cose che diceva, ma del modo frizzante, per cui le sue lezioni erano sempre seguite da noi come se andassimo al circo, non come se andassimo a scuola, che è un'altra cosa. Quindi con lo stesso spirito scientifico con cui seguivo le lezioni pratiche di chimica, quando il professore Don Elio Gentili, tra l'altro devo dire che qualcuno si è stupito che i seminari c'erano dei laboratori di chimica, allora a quei tempi, ai miei tempi, di primordio, avevamo microscopi, eccetera, e tutto quanto, e ogni tanto quando lui faceva le lezioni, eccetera, faceva vedere le reazioni, io avevo lo stesso spirito critico di chi va al circo, insomma, mi interessava vedere se quel composto che inizialmente era bianco, scaldando diventava nero, ma non mi fregava niente che reazioni succedeva, ma perché poi succedeva ogni tanto che era il contrario, cioè adesso questo dovrebbe diventare continuamente sempre più nero, sempre più bianco. E poi diceva, forse c'è qualcosa che non è riuscito, andò giù a ridere, perché andavamo a vedere queste cose come si andava al circo. Quindi questa si chiama la curiosità, no? L'amore della scienza è un'altra cosa, l'amore della sapienza è molto più profonda, è avere delle motivazioni dentro che sono quelle del dover crescere e del dover maturare. E qui questa gente sembra proprio così, gente che non accoglie la parola con curiosità, ma che esamina ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così, quindi questa preoccupazione di verità, di autenticità. E il risultato è anche qui molto promettente, vedete, molti di loro credettero. E ancora una volta la sottolineatura delle donne, vi ho fatto notare ancora una volta, anche qui, e anche alcune donne greche della nobiltà e non pochi uomini. Quindi abbiamo dei giudei, delle donne nobili e degli uomini, tutti. Quindi vuol dire che qui è una comunità molto aperta, vuol dire che c'erano persone che cercavano la verità, che frequentavano una sinagoga ma non erano ebrei. Però sempre lo stesso stile troviamo, che è uno stile interessante, è uno stile che, se San Luca insiste continuamente su questo stile, che è uno stile che hanno usato anche gli altri apostoli e non soltanto Paolo, vuol dire che era ritenuto da tutti come la regola generale. E questo è importante per noi, perché noi siamo spesso molto entusiasti di portare il messaggio della buona notizia ai lontani. Mi ricordo che c'è stato un periodo in cui si parlava solo dei lontani, e mi ricordo il Cardinal Diffi, che dove stava la collega molto attento, il Cardinal Diffi è stato mio insegnante, e mi ricordo che ai tempi aveva scritto un libretto intitolato Il Quinto Vangelo, che non è quello di Pomiglio, e lui immaginava di di che fosse degli scavi di Qumran o in qualche altro luogo, era stato trovato un quinto Vangelo non canonico, il quale presentava gli stessi fatti del Vangelo, gli stessi avvenimenti, le stesse parabole in maniera un po' diversa. E allora lui aveva fatto un libretto in cui metteva la parabola evangelica, il testo canonico, dice, il quinto Vangelo invece dice così. E la parabola della pecorella smarrita, no? E allora dice, il regno dei cieli è simile a un pastore che avendo 100 pecore ne perde una e avendo lasciato le 99 al sicuro va a cercare, eccetera, eccetera. E dice, no, il quinto Vangelo invece è molto più oculato, dice Biffi, qui è troppo tradizionale, siamo in un altro ambito. Allora dice, il regno dei cieli è simile a un pastore che avendo 100 pecore ne perse 99 e entrato nella stalla rimproverò la rimasta per scarso spirito di iniziativa, aprì la porta dell'ovile, la cacciò fuori e poi chiuse l'ovile e andò all'osteria a discutere con i suoi compagni pastori di pastorizia. Capite che la dice lunga questa storia qui, che non è, questo è stato scritto negli anni 68, 69, è ancora attualissimo credo, dove noi cominciamo lì a parlare di pastorizia e poi dai lontani, ogni tanto io mi domandavo e dicevo dentro di me, mamma mia, chissà quanti dei miei parrocchiani vorrebbero essere dei lontani per essere curati così tanto, perché spesso fuori di pensare ai lontani ci dimenticavo dei vicini. E invece Gesù usa un'altra pastorale, che è quella, cominciate dai vicini, poi arriverete ai lontani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, il principio è sempre questo, parti da lì e poi dopo, se questi rifiutano, comincia con gli altri, pian piano arrivi agli altri. E qui è lo stile di Paolo, l'abbiamo trovato ripetutamente, avete visto capitolo 16, capitolo 17, eccetera. Quindi c'è questo stile, lo stile è quello di una progressività, che è la stessa progressività di Dio. Dio parte con Israele e man mano che Israele ha rifiutato, ma la buona notizia arriva agli altri. Questo è lo stile. Noi spesso c'è un po' questa enfasi sui lontani, no? Sembra che esistano solo i lontani, dice mamma mia, e i vicini cosa ha fatto di male per essere così trascurati? Hanno la colpa di essere vicini, di essere quelli, oh ma questi sono i tradizionalisti, ma questi qui sono sempre in chiesa, ma per carità, ma non so scrivere, ma sono un po' fuori dei piedi, ma basta vedere queste persone qui, capite che il nostro rischio è un po' questo, di sognare sempre l'evangelizzazione delle folle oceaniche, di quelli che stanno al di là dell'oceano, e invece non ci sono qui dei vuoti, delle angosce, delle solitudini, e vanno curate anche queste, vanno accolte anche queste. Ecco, allora qui, ecco, è molto bello pensare che queste persone si aprono e c'è questa apertura progressiva. Prima ci sono questi ebrei che si aprono, poi ci sono anche le donne della nobiltà, non pochi uomini, ecco una bella comunità che si va formando pian pianino. Ma, come sempre, c'è un ma. Da dove c'è molta luce, naturalmente ci sono molte mosche. È normale che sia così, no? Laddove il Signore Gesù lavora molto, naturalmente c'è anche il suo nemico che lavora molto. Il diavolo non va in ferie, ricordate la parabola del seme, dei due semi nello stesso campo, no? La zizzania, allora arriva a seminare, Signore, come mai hai seminato forse la zizzania nel campo? Non hai seminato il buon grano? E la risposta, un nemico ha fatto questo. Il nemico c'è, quindi c'è questa sottolineatura del nemico, va tenuta, cioè dobbiamo essere molto onesti, non bisogna enfatizzare il nemico perché alla fine rischiamo di vivere male, pensate a Israele che a fuori di enfatizzare il nemico vivono continuamente nell'angoscia, sono lì armati fino ai denti e non nemici dappertutto, no? Andare in Israele, due interrogatori per telefono prima di partire più due interrogatori all'aeroporto, senza contare tutti gli altri che erano con me, quanti interrogatori che abbiamo avuto, cioè, capite? e alla fine si viene male, dalla propria parola che il nemico c'è, cioè non bisogna enfatizzarlo, perché la buona notizia è il Vangelo, è Gesù che viene a salvarci, è che il nemico è stato sconfitto, non che il nemico c'è, ma il nemico c'è, va bene, questa non è una buona notizia, per cui non dobbiamo basare le nostre predicazioni sul nemico, ma non bisogna nemmeno ignorarlo, ecco l'equilibrio, capite? Da una parte non si può dire, ma il diavolo è un'invenzione, perché se fosse un'invenzione ci sarebbero parecchie pagine del Vangelo che andrebbero a farsi benedire, non si può, insomma, il Vangelo del diavolo si parla almeno 80 volte nel Vangelo, mi sembra un po' troppo, capite, per essere un mito. E se voi togliamo queste 80 pagine rimane poco del Vangelo, no? Se poi leggete il Vangelo di Giovanni, dove si dice Gesù è venuto, dice sono venuto per sconfiggere la potenza del diavolo, ditemi voi se il diavolo non c'è, cosa è venuto a fare? Quindi se è un mito, allora Gesù è venuto a sconfiggere i miti, cosa è venuto a fare? Non so, non i miti che possederanno la terra, ma un'altra cosa, no? I miti intesi in maniera diversa, diciamo, ci sono delle ambiguità nelle nostre parole italiane di tanto in tanto. Allora, mentre da una parte ci sono i molti che credono, ma quando i giudei di Tessalonica, notate bene, sempre vuol dire che il diavolo non è che arriva semplicemente a... Questi qui non sono contenti di aver provocato guai a Tessalonica, ma vogliono ancora una volta quelli che noi abbiamo chiamato i falsi fratelli, no? Sono quelli che non... c'è questa invidia, cioè questo occhio cattivo, questo non voler vedere che il bene fa la sua strada, potremmo dire è il rattristarsi della luce anziché rallegrarsi della luce, quindi è il trovare nella luce dei motivi di ansietà, di agitazione. Quindi quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunziata da Paolo la parola di Dio, andarono anche là ad agitare e a sobillare il popolo. Ma porca miseria, dice, ma questi qui non potevano stare a casa loro? Non è niente di buono da fare, ma capite, è così, non c'è da credere che il diavolo vada in pensione oppure che vada in ferie, mai, non va mai in ferie. E allora questo non ci deve però neanche scandalizzare, capite? Non ci deve scoraggiare. Ricordate sempre il libro dei Proverbi, figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla prova. Normale. La parola prova, che in greco è la stessa parola per dire tentazione, il verbo provare è peirazein, o un peirazzo, nel presente, io provo, ma è anche il verbo della tentazione, tentare si dice ancora peirazein. E quando uno è tentato, nella parola della tentazione c'è il perversmos, quindi la tentazione è questa, è il momento in cui si mette alla prova la tua fede per vedere se resisti o no, è solo lì che si può vedere, ci credi sul serio? E non va bene, che nell'Antico Testamento non si parla mai di prova come qualcosa che viene dal nemico, ma la prova è sempre qualcosa che viene da Dio, cioè Dio, addirittura c'è un detto rabbinico che dice così, che Dio non tenta i senza fede, perché non saprebbero resistere, ma Dio tenta coloro che hanno fede, cioè tenta cosa vuol dire? Tentare vuol dire verificare se il tuo sì a Dio è un sì interessato o no. Ricordate quello di Abramo, no? Ami me o ami i miei doni? Ami me o ami la salute? Ami il bene o ami il benessere? Sono due cose diverse, capite? Ah, ma da quando ho scelto Dio tutto mi va bene. Allora cos'è? Una polizza assicurazione? Che normalmente succede il contrario, quando tu cominci a scegliere Dio, cominci a vedere che tutto ti va sempre da storto, no? Tutto è normale, Mi ricordo un giovane che adesso è diventato diacono 2 settimane fa, qualcuno magari lo conosce, Fabio Ragusa, qualcuno lo conosce, è diventato, dove era già prete tra una. e mi ricordo che è uno di quelli che ha fatto discernimento con me nell'anno intermedio, c'era Maurizio, c'era lui, che ha fatto discernimento seguiti personalmente da me, senza il gruppo, perché era l'anno in cui sono passato da, l'anno intero, da gennaio a dicembre, con 4 mesi di pausa, all'anno come si fa adesso, da ottobre a maggio. Allora, quell'anno è stato vuoto perché non potevo fare 2 discernimenti, ma uno solo, quindi finito. E loro avevano urgenza, che, boh, allora ok, li ho seguiti personalmente. E mi ricordo che alla fine lui non aveva più cosa fare, qui, sì, là, boh, cosa faccio. E nel momento in cui stava decidendo, perché lui sentiva una forte attrazione, il desiderio di consacrarsi al Signore, di fare il paese, eccetera, stava mettendo sulla bilancia, no? Come dice Sant'Ignazio, dice, nel momento della incertezza tu devi decidere i pro e i contro, fai l'elenco di tutti i pro, tutti gli elenchi dei pro, dei contro, e vedi dove va giù la bilancia. I veri pro, i veri contro, oppure il secondo consiglio che da Sant'Ignazio, immagina un amico che ha gli stessi problemi che hai tu, e un amico carissimo, immagina di dargli il consiglio giusto e poi fallo tu. Perché noi siamo sempre abili a dare consigli, però non farlo noi, no, ma immagina questo amico, quindi fai questa cosa. Sono i due consigli che lui dà sul discernimento, eccetera, sul come scegliere. E mi ricordo che lui faceva un mestiere dove pare che guadagnasse parecchio, eccetera, eccetera, e era lì che stava lì per lasciare e dice, ho deciso di partire quest'autunno dal seminario. Come, cosa ti ha fatto decidere? Ho visto che il nemico l'ha messa in atto tutto, sai l'ultimo mi dice quale? Mi è arrivata una promozione che mi ha raddoppiato lo stipendio, qualcosa come 5.000 euro al mese, 7.000 euro al mese, 8 anni fa. E allora ho capito che devo piantare tutto e andare, perché ho capito che lui sta tentando di tutto per tirarmi indietro, ed è partito. Ma pare che questo aveva fatto solo la testa media, quindi ha dovuto ricominciare un po' a oltre 30 anni, arrivare lì, infatti mi pare che abbia 40 anni adesso, lui ha cominciato 32-33, entrare nel seminario 32-33, dover ricominciare con, non è facile, dopo aver lasciato la scuola, quanti anni prima non so, però per dire che vedete che il nemico non è che ti molla. Allora il peirazzo è proprio questo, è il mettere alla prova, ma ci credi sul serio? Guarda che il nemico arriva comunque a tentarti, comunque a proporti delle forme più facili, delle vie, dei compromessi, delle scelte più comode, e allora se tu sai individuarlo che è lui, allora pianti tutto, perché se no dici ma no, aspettiamo, adesso cominciamo, metto via un po' di soldi, poi alla fine cominci a portare, no? A tirar tardi. E quindi scendi pian piano nei compromessi e nelle scelte di comodo, nelle scelte consumistiche, che non sono esattamente quelle del Vangelo, quelle delle beatitudini, che sono diverse, e pian piano arrivi, ora io sono andato all'ordinazione qualche settimana fa, ad Albenga, e così abbiamo ricordato un po' dei tempi, e quindi come il nemico viene a mettere il bastone tra le ruote, ma noi spesso lo interpretiamo come il nemico, ma in realtà è proprio è Dio stesso che in qualche maniera permette tutto questo perché la nostra fede si rafforzi, perché la nostra fede si purifichi, perché se no alla fine noi siamo legati alle gratificazioni, e quando non ci sono più le gratificazioni ce ne andiamo, piantiamo lì, e invece no, ecco qui, questo alternarsi di consolazioni e gratificazioni, consolazioni e desolazioni, è normale che ci sia questo, e Dio opera anche così, ricordate che se tutto andasse bene, veniamo perché le cose vanno bene, Ricordo sempre l'immagine, se volete, della levatrice di polli, no? Che entra nel suo pollaio e tutte le galline gli vanno incontro, come mi sono riconoscenti, come mi vogliono bene le mie galline, ma amano te o amano vecchime? Capite? Lì il problema. Ami Dio o ami le cose che Dio ti dà, le consolazioni che Lui ti dà? E quando Lui le consolazioni non te le dà più, cosa fai? Non lo ami più? Allora capite che è lì. Abramo, ami me o ami il figlio che ti ho dato? Lo sapete bene che è terribile quel capitolo 22 della Genesi? 4 coltellate, 4. Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, il tuo bene amato, 3, 4, il tuo sorriso, Isaac in ebraico vuol dire sorriso, quindi tutto quello che hai, tuo figlio, non il quindicesimo, l'unico figlio, il bene amato, cioè il tuo cuore, il tuo futuro, in più il tuo sorriso, ti privo di tutto, ce la fai adesso? E Abramo nel silenzio parte, 3 giorni di silenzio, 3 giorni, non un giorno, 3 giorni. E il silenzio viene rotto dal figlio, padre mio, Abramo come se ci fosse, Abramo si sogliesse, ecco qui la legna e il fuoco, e dov'è l'agnello? Il padre, la fiducia, Dio provvederà, il figlio di Dio, so fino in fondo che è lui. E notate bene, la fiducia è grandissima, grandissima fiducia, perché il padre gli dà in mano la legna, ma tiene per sé il coltello e il fuoco, che sono pericolosi, potrebbe scottarsi e potrebbe bruciarsi. Quindi la fiducia è così grande, sono così sicuro che Dio me lo darà indietro, sano e salvo, che non voglio neanche che abbia una bruciatura, una scorticatura, non voglio. Ma come, tanto lo devi tagliare a fette, devi bruciarlo, tanto che se si brucia un po' prima, un po' dopo, no. E invece no, sono così sicuro che lui me lo darà indietro, che io non voglio questo, capite? E al figlio e ai servitori dice, andremo, adoreremo e non dice ritornerò, ma ritorneremo. Capite? Sono i 3 gesti di grande fede. Dio provvederà sul monte, sono sicuro di Dio. Secondo gesto, sono sicuro che l'avrò indietro integro, senza neanche una scottatura, una bruciatura, senza niente. Terza cosa, ritorneremo ai servitori, ritorneremo. Ecco, la fede totale. È lì che vediamo, ma hai fede, ci credi? Sei capace di passare in mezzo a queste cose? Qui si vede un po' come queste prove sono veramente quello che danno verità a quello che stai vivendo. Ci credi sul serio? Sei disposto a giocarti per quello in cui credi? E che cosa succede? Allora arriva questa sobillazione, non so, chiamiamola così, ecco, e allora, dicevo, cosa succede? Succede che i fratelli, che sono un po', probabilmente avevano anche loro un po' di voce in capitolo, senti Paolo, adesso le hai prese troppe, adesso basta, non stare qui a prendere ancora un'altra volta, dico che partite prima che sia troppo tardi. E allora cosa fanno? Allora i fratelli fecero partire subito Paolo per la strada verso il mare, mentre Sila e Timoteo rimasero in città. Quindi hanno fatto un po' di depistaggio, no? Cioè, se scappavano tutti probabilmente li inseguivano, no? Questi qui fanno finta di rimanere lì, mandano avanti Paolo, tu vai, Paolo, va. Al massimo le prendiamo noi al tuo posto, poi dopo vedremo di seguirti. Quindi fanno una specie di giochino, no? Come si fa per in certi film, no? Si vede che questo scappa dalla porta, mentre gli altri sono scappato dal tetto, per cui. E allora i fratelli fanno fuggire Paolo, perché la sua presenza li mette a rischio, probabilmente anche compromettente anche per loro, per dire, senti Paolo, adesso è meglio che te ne vai. Vuol dire che l'ospitalità in questo caso rischia di costare troppo cara. E allora è vero, ti abbiamo ospitato, però adesso ogni volta che tu arrivi è sempre una bufera, insomma. Adesso vabbè, tu hai annunciato la parola, lascia che questa parola prenda radici, che le cose crescano, e poi pian piano. E poi Paolo si imbarca, qui dice che accompagnarono quelli che scortavano Paolo, lo accompagnarono fino ad Atene e se ne ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Quindi probabilmente era veramente un diversivo. Gli altri fingono di rimanere là e Paolo dice ok, io raggiungo prima Atene, ma poi dopo loro mi raggiungeranno più tardi. E Paolo probabilmente si è imbarcato al porto di Metone o di Uma e va ad Atene in nave, sbarcando o al Pireo, il porto del Pireo, l'antico porto, oppure a Rafina, che è un altro porto di zona. Ecco, allora qui abbiamo un po' visto un altro pezzo, un'altra tesserina del nostro mosaico. Ancora una volta il tema della consolazione, della desolazione, il coraggio di giocarsi fino in fondo. Abbiamo visto che se tu ti esponi per il Signore, certamente troverai sempre delle prove sulla tua strada, e dall'altra parte però il non demordere, il non dire poi torniamo a casa. Dopo, a questo punto, capite, flop di qui, vai a Filippi, bel flop, poi vai a Tessalonica, secondo flop, vai a Berea, terzo flop, poi va, torniamo a casa, non glielo dare, siamo fra amici, va bene, ci saranno difficoltà anche lì, ma torniamo ad Antiochia, in Siria, dove questa chiesa è una chiesa più universale, più aperta, sono meno bacchettoni, ci sono meno quei rompiscatole, no, si va avanti, si continua, c'è questo coraggio che dice, ma per chi lo stai facendo? Lo stai facendo perché vanno bene le cose, perché ti piace, perché ti gasa questa cosa, oppure sei veramente a servizio del Signore? E Gesù l'ha detto. L'hanno fatto a me, lo faranno anche voi, non abbiate paura, non temete, abbandonatevi, fidatevi, quindi questa fiducia che ti fa andare avanti, fino alla fine, fino ai confini della terra, non fermarti, vai avanti, non lasciarti scoraggiare, destabilizzare dal nemico, dalle tentazioni, dai falsi fratelli, vai avanti, e quindi queste gioie e dolori che fanno parte della vita, ricordati che fanno parte della vita. Quindi cominciamo a domandarci anche noi, mentre leggiamo queste pagine, credo che anche noi possiamo domandarci noi cosa avremmo fatto in queste situazioni, come ci comportiamo, perché situazioni così nella vita ne abbiamo tante, no? Quante volte gettiamo la spugna, quante volte accusiamo il mondo, quante volte accusiamo la società, qualche volta ci sentiamo frustrati, ma guarda tutti ce l'hanno con me, o forse sono io che non ce la farò mai, ma qui perché c'è anche l'altra soluzione, quella di mettersi in discussione a tal punto da dire, vedi, o sono lo sfigato di turno per cui tutto mi sembra male, oppure non sono adatto io a fare l'evangelizzatore, dal momento che in ogni posto dove arrivo succede sempre così, devo cambiare mestiere, no? E invece no, questa certezza, questa sicurezza che è il Signore che guida i miei destini, è Lui che ha un progetto su di me, è Lui che mi indica di volta in volta la strada, non sono io che devo decidere dove andare, ma è Lui che mi porta passo passo. Questo sapere che il Signore è il mio pastore, davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, quindi è il Signore che dice, ma non ti preoccupare, questi qui gridano, fanno chiasso, i nemici strepitano, siediti e mangia, abbiamo già vinto. È questa sicurezza, è questa tenerezza di Dio che ti mette nella pace, nella calma, e che ti permette di affrontare tutte le situazioni senza lasciarti sconvolgere da nulla, no? È la vera pace questa, capite? Non è la pace di pacifismo o di renismo tranquillo di chi vive in un altro mondo, no, ma è la pace di chi affronta le situazioni nella serenità e nella certezza dell'amore di Dio, che l'amore di Dio è provvidente e pensa a noi e non ci lascia mai soli. Questa è la vera pace interiore, profonda, vera.